www.redigio.it e la storia continua.
Agosto del 1914. Il cuore di Papa Sarto non regge all'inutile strage. Il 20 agosto 1914, quando la guerra, che da un mese va seminando lutti in tutta Europa, uccide un vecchio dalla veste e dal cuore candidi. E Pio X. È stata la visione dell'immane tragedia della guerra, racconta infatti la gente, che ha stroncato quel cuore buono. Da tempo Papa Sarto si mostrava profondamente abbattuto per il disastro che sentiva imminente. Al segretario di Stato aveva confidato: «Eminenza, le cose vanno male, sarà la catastrofe». Alle sorelle aveva detto, nel suo amato dialetto veneto: «E se la guerra, anzi, e il se e il guerron», e da un cardinale si era così accomiatato: «Preghi il Signore perché si degni togliermi presto da questo calvario». Più tardi un suo biografo scriverà: «Pio X era morto di crepacuore per la guerra da lui maledetta e benedicendo con una grande carità la pace. Si parlò di una benedizione alle armi austro-ungariche che il vecchio Francesco Giuseppe avrebbe invocata dal Papa. E Pio X l'avrebbe negata dicendo: "Io benedico la pace". Si dirà ancora che in quel mondo già in tempesta egli si stese quasi sull'altare come vittima sacrificale. Il 31 agosto i cardinali si chiudono in conclave. L'intenzione è fare in fretta, ma anche gli uomini di chiesa non sembrano insensibili agli interessi politici e alle passioni di parte. Il cardinale tedesco che se ne va in giro dicendo: «Cito vincemus, vinceremo presto», è soprannominato Cardinal Cito. Le potenze sembrano dimenticare la minaccia di scomunica che pende su di loro, che cercano di influenzare o di ostacolare i lavori del conclave. L'Austria fa giungere ai suoi cardinali l'elenco dei porporati favorevoli e quelli dei porporati sfavorevoli alla monarchia asburgica. Il mondo, anche non cristiano, guarda a Roma con speranza, in attesa di una parola che sia di pace per tutti. Si attende un Papa forte, che sappia imporre un frastuono dalle armi la voce potente della fratellanza, e dopo 3 giorni di conclave appare invece sulla loggia di San Pietro, nel gesto benedicente, un omino fragile, malaticcio, addirittura sgraziato. La folla stenta a riconoscerlo quando viene issato sulla sedia gestatoria. Si chiama Giacomo della Chiesa. Come pontefice sceglie il nome di Benedetto XIV. Quando deve essere incoronato, Benedetto XIV ordina che la cerimonia non ripeta i riti festosi della tradizione. «Siamo in lutto», spiega ai suoi collaboratori. «Siamo in lutto per la guerra». Stabilisce lo svolgersi di quella giornata, ma come ogni altra, fin dai minimi particolari. Per la puntualità ha quasi una mania. Regala un orologio a tutti coloro che ancora non lo posseggono. E per ironia della sorte, sarà proprio a causa del ritardo d'un San Pietrino nel venirgli ad aprire la porta che si ammalerà di polmonite e morirà. Lo chiamano il piccoletto, ma senza malanimo. La fragilità gli attira, anzi, simpatie dentro e fuori il Vaticano. Vede il resto quella piccola veste bianca, nasconde un carattere forte e sicuro. Quando viene eletto al cardinale che secondo il rito gli domanda «accetti?», risponde subito e serenamente di sì. A suo predecessore la domanda gli era stata ripetuta 3 volte, tanto che il cardinale decano se n'era un po' spazientito. «Insomma, accetti o no?» Ed egli aveva consentito con un gemito. Benedetto XIV non sopporta la modestia quando gli sembra untuosa. Un prelato che egli ha deciso di nominare vescovo gli si prostra davanti manifestando a lungo la propria indegnità. Il Papa taglia corto. «E va bene, mi accontento, rimanete monsignore». Fino ai primi giorni del pontificato si mostra generoso. Quintuplica la pensione delle sorelle di Papa Sarto e aumenta la paga dei giardinieri. Con sé porta sempre alcune monete d'oro per dare al primo bisognoso che incontra. Un giorno legge la supplica di una povera vedova e le manda 20.000 lire, ma una somma enorme. Quando morirà, troveranno le casse del Vaticano vuote. Diventato sovrano per grazia divina, era aristocratico di nascita, marchese. Tra i suoi avi conta 2 pontefici, Callisto II e Innocenzo VII. Nel palazzo di Pegli, dove è nato nel 1854, aveva, tra i passatempi preferiti dell'infanzia, un altarino donatogli dalla nonna, con il quale egli giocava a fare il prete. E forse perché giudicava troppo precoce quella vocazione, il padre aveva voluto che egli, prima di decidere della sua vita, si laureasse in giurisprudenza, poi in diritto canonico e quindi in diritto internazionale. Soltanto a 34 anni, con 3 lauree in tasca, Giacomo della Chiesa aveva avuto il permesso di farsi sacerdote. Avrebbe potuto avviarsi a una carriera laica con ottime speranze di successo, così come aveva fatto fratello, divenuto poi ammiraglio. Ordinato prete, il della Chiesa era entrato in Vaticano come minutante, primo gradino alla lunga scala della carriera ecclesiastica. Vi era rimasto per 14 anni, nonostante fosse protetto dal cardinale Rampolla, segretario di Stato, dalla marchesa della Chiesa, preoccupata nel vederlo sempre immobile a quel gradino. Rampolla aveva detto: «Abbia pazienza, suo figlio farà pochi passi, ma grandi». Quando poi Rampolla era stato sostituito da Merrill del Val, della Chiesa era stato inviato a Bologna come arcivescovo e per 7 anni non gli era stata data la porpora cardinalizia. Questa dignità gli era arrivata appena 3 mesi prima del conclave, ma dal conclave, in questo 1914, esce ammiraglio come fratello e di una barca assai più importante. Giacomo della Chiesa è subito chiamato il Papa della guerra, del conflitto, della ferocia delle armi. Egli sente un orrore fisico, parla di inutile strage, condanna l'orrenda carneficina che disonora l'uomo. Benedetto XV non si stancherà di invocare i belligeranti e di trovare una rapida via d'intesa, ma non sarà ascoltato, ma ripeterà queste sue preghiere. Non è lecito al padre, i cui figli sono in fiera contesa, cessare di ammonirli, solo perché essi resistono alle lacrime sue. Alcuni, travolti dalla passione nazionalistica, replicheranno come padre Sartillange a Notre Dame: «Padre, Padre Santo, noi non possiamo accettare la vostra pace». e vi sarà perfino chi, rifiutando il suo invito a una pace negoziata, giungerà a chiamarlo con una bestemmia orrenda. Maledetto XV.